Per la 22ª domenica del tempo ordinario, la prima lettura è tratta dal libro del profeta Geremia, al capitolo 20, versetti da 7 a 9. Ascoltiamo il primo versetto. Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Mi hai fatto violenza e hai prevalso. Sono diventato oggetto di derisione ogni giorno. Ognuno si beffa di me. Quando parlo devo gridare, devo urlare, violenza, oppressione. Così la parola del Signore è divenuta per me causa di vergogna e di scherno tutto il giorno. Leggiamo e ascoltiamo oggi questo testo senza essere veramente consapevoli di ciò che queste parole esprimono, perché spesso ascoltiamo la parola biblica come se fosse una specie di favola, come se fossero brani di storie che ci vengono raccontate a partire da realtà così lontane da noi da sembrare aliene. Nonostante tutto, vi sono delle parole che colpiscono l'attenzione perché esprimono sentimenti forti che possono anche sorprenderci, come in questa pagina di Geremia, dove abbiamo ascoltato: Mi hai sedotto, Signore, io mi sono lasciato sedurre. Mi hai fatto violenza, hai prevalso, devo gridare violenza, oppressione. Ecco, sono parole che esprimono i sentimenti di chi si sente vittima di una ingiustizia, di una violenza che viene attribuita non ad un altro essere umano, ma a Dio stesso. E come può Dio essere accusato di seduzione e di violenza? Geremia esprime con forza il suo disagio per aver ascoltato e accolto la chiamata del Signore senza sapere a che cosa lo avrebbe esposto, anche se il Signore lo aveva avvisato. E lo avrebbe esposto ad essere il rifiuto del suo popolo. Ma in questa dolorosa consapevolezza non è questo che sconvolge di più la sua vita, è un altro l'aspetto che egli vive davvero come un dramma e che è tale, anche se non emerge subito con chiarezza a prima vista, ed è questo. Il profeta è consapevole di vivere il dramma stesso di Dio e di essere chiamato proprio a questo, a essere per Israele il segno del rifiuto che Dio subisce. Il popolo di Dio non è consapevole di questo dramma perché vede nel profeta un disturbatore del quieto vivere e delle consuetudini religiose, soprattutto quelle del Tempio, senza accorgersi che il nemico si avvicina. E a breve, e come infatti accadrà poco tempo dopo, Gerusalemme sarà distrutta e molti saranno deportati a Babilonia. Il Tempio, centro della fede degli Israeliti, sarà distrutto, il Santo dei Santi con il suo contenuto, cioè le tavole e i rotoli della legge scritti da Mosè, scompariranno per sempre. Questo accadrà nel 587 avanti Cristo. Sono gli anni in cui esercita Geremia la sua funzione profetica. E il vero dolore del profeta è di essere indirettamente causa del rifiuto di Dio, come se non gli fosse possibile rispondere al compito che gli ha affidato, senza coinvolgere Dio stesso nel suo fallimento. Ecco perché interroga Dio sulla sua chiamata, come per confessare che si è lasciato sedurre dall'essere stato chiamato da lui. Certo, una bellissima cosa, ma ha a non aver creduto alle parole di Dio che lo avvisavano di ciò che sarebbe accaduto, e quindi ha accolto questa chiamata senza pensare a quello che sarebbe appunto accaduto, perché in realtà l'esperienza soltanto ci mostra quando non siamo in grado di portare un peso. Solo per esperienza poi lo comprendiamo. Ed ecco gli ultimi due versetti. Abbiamo già ascoltato questo: così la parola del Signore è diventata per me causa di vergogna e di scherno tutto il giorno. Mi dicevo, non penserò più a Lui, non parlerò più nel suo nome, ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, trattenuto nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Il profeta ha lottato con se stesso per cercare di non accogliere la parola di Dio, ma era una lotta vana. E questo egli l'ha compreso ancora una volta per esperienza, da quel fuoco ardente nel cuore che non era possibile contenere e che si espandeva in ogni spazio della sua vita. Ecco perché non gli era possibile tacere. Come non è possibile contenere un fuoco ardente che avvolge tutto di sé, a partire proprio dal cuore in cui è impresso il sigillo della presenza di Dio. Questa presenza è per il profeta nella parola sempre viva, che viene accolta non per restare chiusa come in uno scrigno, ma per essere la luce che si espande da quel fuoco ardente. La luce illumina rivelando la realtà, e quella di cui fa esperienza Geremia è la dolorosa realtà di vedere come il popolo non riconosca e non accolga quella luce e non intenda vedere quale via indica quella luce. E quindi non intenda comprendere come rispondere all'amore che salva. In questi versetti di Geremia è descritta l'esperienza del profeta che ha aderito alla chiamata di Dio di essere portatore della sua parola nel popolo e scopre così di essere diventato compagno di quel dramma di Dio che è da sempre. E questo, nel dramma e nel dolore della vita di Geremia, è l'unica vera consolazione, essere compagno del dramma di Dio. E la seconda lettura è tratta dalla lettera di San Paolo ai Romani, capitolo 12, versetti 1 e 2, che adesso leggiamo. Fratelli, vi esorto per la misericordia di Dio a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio, e questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare, rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Ecco, in queste parole di Paolo, se le ascoltiamo attentamente, possiamo trovare come una sintesi dell'esperienza di Geremia, anche se con termini molto meno drammatici, ma abbastanza chiari, comunque. Ed ecco, siamo nella pagina del Vangelo di Matteo, capitolo 16, versetti da 21 a 27. In realtà questa è la continuazione appunto di quel capitolo 16 in cui abbiamo appena finito di ascoltare che Gesù chiede ai suoi discepoli: voi chi dite che io sia? E Pietro risponde: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Abbiamo già visto che la parola che noi traduciamo con Cristo vuol dire Messia, e quindi per Pietro e i discepoli questa frase vuol dire: tu sei il Messia, il figlio del Dio vivente. E adesso però bisogna ascoltare quello che Gesù dice in risposta. E innanzitutto Gesù ha un annuncio da fare e dobbiamo ascoltarlo. Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ecco, ora ci troviamo di fronte a queste ultime parole di Pietro in risposta all'annuncio di Gesù sulla sua passione e morte, e ci rendiamo conto di essere di fronte a quello che è un brusco cambiamento di scena. E infatti, quando Gesù annuncia la sua passione e la sua morte ai discepoli, è chiaro che non è scontato che si possano comprenderlo. Quindi essere perseguitato, essere ucciso e risorgere il terzo giorno. Come è possibile per loro comprendere queste parole? Ecco perché la reazione di Pietro è così spontanea, immediata, istintiva. Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. Ecco. Ed è normale. Come può accadere questo brusco cambiamento? È perché noi abbiamo dato per scontato che quella parola che Pietro ha ricevuto dal Padre, come gli dice Gesù stesso, tu sei Messia, il figlio del Dio vivente, e lui l'abbia compresa. Per comprendere noi, da parte nostra, le difficoltà dei discepoli, perché sono anche un po' le nostre, dobbiamo renderci conto che in quelle parole che Gesù ha appena detto parlando della sua passione e morte vi è una novità sconvolgente per la mentalità di quel tempo, e dobbiamo cercare di metterci al posto di Pietro e non dare per scontato quello che la nostra mentalità di fede in realtà comprende già abbastanza poco e ci dice riguardo alla passione e alla morte di Gesù, perché noi ci soffermiamo sempre e spesso e il più possibile sull'aspetto doloroso del mistero della salvezza, dimenticando che contiene altro. Ma diciamo, di fronte a questa affermazione dobbiamo comprendere meglio la posizione dei discepoli e anche la nostra. Se per Pietro e i suoi compagni è normale non comprendere le parole di Gesù, perché per loro il Messia è un'altra cosa, per noi è un po' meno normale. Vediamo se questa pagina di Matteo ci può aiutare ad essere più consapevoli del valore della nostra fede. Quando Pietro dice tu sei il Cristo, cioè il Messia, il figlio del Dio vivente, noi infatti pensiamo che voglia dire quello che anche noi crediamo, cioè tu sei il Salvatore che è il figlio di Dio, fatto carne, figlio del Dio vivente. Ma Pietro non può ancora, in quanto ebreo, pensare che Dio si è fatto carne. Questo si comprenderà dopo la Pentecoste, non prima. E nella sua espressione figlio del Dio vivente vi è la fede ebraica di chi riconosce il Messia come figlio, cioè inviato come servo del Signore, e che resta però di natura puramente umana. Figlio è un termine che nel linguaggio biblico significa appunto anche servo, inviato, eletto, si identifica anche con il Messia. E se per esempio Qualcuno di voi ha il coraggio di andare a rileggere il Salmo 2, resterà a bocca aperta, perché cosa dice il Signore al mio Signore? Ecco, cosa dice? Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Ma questo Salmo è stato scritto 2000, 3000 anni fa, diciamo 2500 probabilmente, o 3000 anni fa, dove, e quindi generato non indica la sua identità. Di un Dio che si è fatto carne, che si fa carne, ma indica la sua chiamata, la chiamata di questo figlio che è servo del Signore e che è un uomo che resta uomo, pur essendo inviato a operare la salvezza, perché è Dio che gliene dà la forza, non la sua natura divina, è Dio stesso che dà la forza all'umanità del Messia. Questa è la posizione della fede ebraica, quindi di Pietro e dei suoi compagni. È incomprensibile e scandaloso per Pietro e per i suoi amici pensare che, secondo la parola di Gesù, improvvisamente i sacerdoti e gli scribi, i custodi della fede, non riconosceranno il Messia, che addirittura lo perseguiteranno e lo uccideranno. Ecco perché grida: Signore, questo non ti accadrà mai. Ma ecco la risposta di Gesù. Voltandosi disse a Pietro: va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Ecco, è una parola forte. Verso colui al quale poco fa, poco prima, aveva detto che avrebbe ricevuto le chiavi del regno. Pietro, su cui edificherò la mia chiesa, la mia comunità di credenti, a te darò le chiavi del regno. E adesso lo chiama Satana, cioè accusatore. Cosa deve aver provato Pietro? Certamente ammutolito. Ma la lezione di Gesù non finisce qui. E ascoltiamo ancora. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Ecco. Che cosa significa prendere la propria croce e perdere la vita? O salvare la vita. Qui è certamente da intravedere il compimento futuro dell'essere discepoli per Pietro e per i suoi compagni. Non è come aderire a un'idea, ma si tratta di lasciarsi trasformare, di lasciar trasformare la propria vita a immagine del Maestro, che perderà la sua per darci quella vera. E questa trasformazione deve essere vissuta all'inizio come una perdita, la perdita delle proprie convinzioni e delle certezze a cui siamo più legati, come lo era Pietro. Credere cioè che seguire il Messia, in fondo, significhi vincere tutti gli ostacoli, superare tutte le prove, essere i più forti, come lui è forte, perché non si è mai sentito parlare di un Messia debole, ovviamente. Eppure, come sappiamo, anche se spesso lo dimentichiamo, la sequela di Gesù comporta la rinuncia a tante sicurezze e l'esperienza dell'incomprensione e del rifiuto, innanzitutto. Essere discepoli significa diventare come il Maestro, e questa è ancora oggi una lezione dura da accettare in quanto cristiani. Ma se Pietro e i suoi avevano all'inizio validi motivi per credere in un Salvatore che avrebbe superato ogni ostacolo portandoli con sé nella sua vittoria, comprenderanno alla fine meglio, molto meglio di quanto non lo comprendiamo noi oggi, che condividere con lui le sue prove fino alla morte significa sentirsi già partecipi con lui del suo ritorno e della sua gloria, e saperlo riconoscere pure nell'oscurità del nostro tempo. Questo è l'ultimo versetto. perché il figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni.